Vogliamo rivolgerci a Matteo, il Vangelo di Matteo, il capitolo 24. Il capitolo 24 leggiamo dal versetto 36. Prima del versetto 36 c'è la descrizione della tribolazione, della condizione sociale, morale, finanziaria, militare del mondo. Parla della grande tribolazione, nel versetto 29, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà. E il versetto 36 dice, ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, nei giorni prima del diluvio, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'uno sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbero e non lascerebbero scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Amen. Molte persone mettono l'antifurto in casa, telecamere sul cancello, ma sapete quando lo fanno la maggior parte? Sapete quando lo fa la maggior parte? Dopo che sono venuti i ladri, si rendono conto che magari se facciamo così, fratelli, col ritorno di Gesù sarà grave. Se ci prepariamo quando le cose sono già avvenute, è vero del diluvio, questo alluvione che ha coperto tutta la faccia della terra, è vero del ritorno di Gesù. L'antifurto va messo nella nostra vita prima che viene quel giorno del rapimento, non il furto di gioielli, oro, soldi, quadri, ma il rapimento della Chiesa, quando i salvati del Signore lo raggiungeranno per vederlo così come Egli è. E così, fratelli, un po' devo ammettere che ho il compito anche quasi istituzionale a prepararvi per quando avremo i locali nuovi. Stiamo vedendo, appunto, anche se niente è stato deciso ancora, ma i tempi si avvicinano. E dobbiamo prepararci per quando andremo lì, per non essere un piccolo gruppo in uno spazio enorme. Abbiamo la responsabilità, il dovere di utilizzare gli spazi nuovi che serviranno non per noi, perché ci stiamo, non abbiamo problemi noi, anzi c'è ancora 1, 2, 3, 4 sedie, no, sono dei bambini e dei giovani che sono già usciti. Se venissero tutti non avremmo posto per tutti, già come siamo. Noi pensiamo ai locali nuovi, non per noi, ma per gli altri che non sono ancora dei nostri. Perché il Signore ci manderà questo frutto. E giusto una parentesi, perché voglio dire una cosa. anche durante le testimonianze, anche per la qualità delle testimonianze, le esortazioni che abbiamo avuto anche in queste ultime settimane, gli interventi veramente mi hanno toccato. Diventa sempre meno un sogno irrealizzabile pensare che in Friuli ogni paese potrà avere la sua Chiesa che onora Dio, che onora la parola, che è timorato del nome del Signore. Abbiamo sentito anche di un paese premariaco. Forse soltanto noi sappiamo dove si trova quel posto, forse non tutti noi sappiamo dove, cos'è nella Bassa, dove è verso Cividale, dove o dopo Gimone per i monti, dov'è? Oh, eppure lì il Signore sta operando. E se c'è un popolo lì che il Signore sta curando, susciterà anche nei vari paesi del Friuli degli operai capaci di portare avanti l'opera che viene loro affidata. Vogliamo veramente ognuno di noi prepararci per cose maggiori. Ed è per questo che come introduzione parlo dei locali, ma allo stesso tempo pregando, preparandomi per oggi. Dicevo, ma non serve preparare le chiese per locali più grandi, basta che i credenti si preparino per il compito loro affidato. Non dobbiamo avere il locale al primo posto, ma l'integrità morale, spirituale di ciascuno di noi. Dobbiamo cercare quella statura che Dio desidera, che abbiamo tutti. Dobbiamo vivere in ubbidienza ai comandamenti del Signore, alla guida, al sussurro dello Spirito Santo. E poi, non soltanto non avremo il problema di cosa fare con questo involucro, questo contenitore così grande, ma diremo anche presto, è troppo piccolo anche questo per noi, se adempiamo alla parola del Signore, se curiamo la nostra vita con quella parola. Due parole mi hanno colpito da questo brano, pensando a stamattina. Vegliate, state svegli. Abbiamo letto, mi è venuto un po', scusatemi, da un pensiero, a proposito di quelli che dormono. Ovviamente in Prima Tessalonicesi questo fa riferimento a quelli che sono morti, ma forse la parola va bene anche per noi. Voi che dormite, magari avete avuto una notte difficile, magari dormite spiritualmente. Quel brano parla dei morti, ma forse anche noi abbiamo bisogno di vedere che anche noi stiamo dormendo e dobbiamo svegliarci. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà, se no l'esempio dell'antifurto calzerà proprio bene al tuo caso, corrisponderà al tuo caso, lo vorrai mettere. Prestami dell'olio, no, è troppo tardi. Questo è il discorso fra le 10 vergini. E così, una parola meno spirituale, siate pronti. Siate pronti, che è il grido dei Boy Scout. I Boy Scouts hanno questa cosa qua, che dovrebbero essere sempre preparati ad affrontare ogni eventualità, ogni situazione difficile. Per quello un vero Boy Scout ha quel coltellino svizzero, magari con 10 cose, cacciavite e poi un'altra cosa, mi hanno detto che serve per tirare fuori i sassi dagli zoccoli dei cavalli. Anche questo potrebbe, un Boy Scout forse deve fare una cosa del genere, è già pronto, se è così, per un movimento lodevole come il movimento dello scoutismo, quanto più si applica anche alla Chiesa del Signore. Ognuno di noi deve essere pronto, preparato per ciò che il Signore ci mette davanti. Dobbiamo vegliare sulla nostra vita, Come mia moglie dice, hai chiuso la finestra, la sera, la porta, sei sicuro che l'hai chiuso? La chiave no, ma lo spinto so che non è... Bene. Vegliamo sulla nostra casa, vegliamo sulla macchina, ma l'ho chiuso. Poi dopo mezz'ora, ma andando via dalla macchina, l'ho chiuso o non, o l'ho fatto automaticamente senza pensare? Ci pensiamo ai nostri beni materiali, ma pensiamo anche al nostro spirito. Pensiamo al nostro rapporto che abbiamo con il Signore, quello che si chiama comunione con Dio. Vediamo per vedere se c'è qualche interruzione. L'orecchio è attento, riesce ad udire il comandamento del Signore, anche le esortazioni di oggi. Pensando alla parola della settimana scorsa, dobbiamo anche nelle testimonianze, anche nelle cose date, magari un po' sgrammaticate, certe cose fuori luogo qualche volta, però dobbiamo in ogni cosa cercare di sentire ciò che Dio vuole dire alla sua Chiesa, quello che Dio vuole dire a ciascuno di noi, per avere poi non soltanto la capacità, la sensibilità per dire, ma è Dio che mi suggerisce queste cose, è Dio che mi sta parlando, ma la prontezza poi di agire in base a quello che Dio ci dice, perché qualcuno gioisce nella sua spiritualità, ho sentito la voce di Dio, e diventa una semplice esperienza, e non porta frutto, non c'è nessuna conseguenza. Questo è il divertimento spirituale, perché la parola di Dio porta frutto, ti parla, e da quella parola nasce qualcosa. È vero che Dio qualche volta sta con noi e si chiacchiera così, si sta insieme a Lui. Noi godiamo della sua presenza, e senza parlare in modo improprio, Dio gode della presenza nostra con Lui. C'è questo momento. Però altre volte c'è da combattere, c'è da uscire, ne abbiamo già sentito nelle testimonianze, rappresentando Dio a Udine, nel Friuli, dove il Signore ci chiama ad operare. E lì dobbiamo davvero operare alle sue dipendenze. Per questo dobbiamo essere pronti in ogni momento. E non c'è il momento off duty, fuori servizio. Per il credente ogni momento esige che vegliamo su noi stessi, sulla mente, sul cuore, sul corpo, sui desideri, sulla volontà nostra, perché sia conforme alla volontà di Dio, sottomessa totalmente, come abbiamo già sentito anche prima. Non la mia volontà sia fatta, ma la tua volontà. In queste cose dobbiamo vegliare. Fratelli, non dobbiamo preoccuparci dei locali nuovi, dobbiamo preoccuparci noi di essere come Dio desidera che siamo. Ed è a questo proposito che vorrei leggere le stesse cose molto simili. Abbiamo letto, e grazie a Dio, più cantici, più testimonianze hanno fatto riferimento al ritorno di Gesù Cristo. Gloria a Dio, il Signore sta evangelizzando il mondo. Non facciamo quell'errore di pensare che la nostra organizzazione ha fatto questo e ha fatto quest'altro. L'organizzazione di Dio, che è la Chiesa universale, è stata investita dallo Spirito del Signore con uno spirito evangelistico, e tanti stanno partendo, facendo delle scelte molto, ma molto difficili, perché sanno che il tempo manca, che Gesù ritorna presto, persone mosse dalla compassione del Signore, anche per andare verso il campo cosiddetto missionario. Vorrei leggere con voi un brano che dico da giovane, quando ho iniziato a servire il Signore con una missione. Questa era una lettura obbligatoria, così si usava, Ogni settimana, con altri capitoli, dovevamo leggere Colossesi 3. Ogni settimana, dunque non vi chiedo scusa se l'abbiamo già letto insieme qualche volta, ma è qualcosa che noi dobbiamo fare, deve fare parte di noi. Colossesi 3, versetto 1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, alleluia, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Poi il ritorno di nuovo di Gesù, quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Questo è quello che abbiamo davanti a noi, eppure ci dedichiamo a mille cose che non c'entrano con questo che deve avvenire e forse anche fra breve. Ci preoccupiamo di cose che non c'entrano. Le nostre passioni sono dedicate a cose che sono destinate quasi per definizione a nascere oggi e morire al più tardi domani. La vita dell'uomo è paragonata più volte nella Bibbia all'erba che cresce e poi muore. Viene tagliato e poi si secca. Se le cose vanno bene, viene mangiato da una mucca. Se le cose vanno male, si decompone, marcisce e torna nella terra. Troppe volte pensiamo soltanto a questa vita ed è per questo che oggi noi abbiamo anche la Santa Cena per avere comunione con il Signore, per dire Gesù, quello che sei tu, oh, io sono amico tuo. Perché gli amici si aggregano in base a qualcosa, può essere la musica classica, rock, può essere il mangiare, può essere la montagna, può essere uno sport, ed è bene che ci siano queste cose, è naturale. Ci deve essere spazio anche per questo tipo di cose nella nostra vita, stiamo qui sulla terra con i nostri figli. Però io voglio sedermi, come facciamo anche stasera, qualcuno che ha il cuore nella parola, che ha la parola nel cuore, che è la persona per eccellenza ovviamente, è Gesù. Quello che piace a Lui, quello che lo entusiasma, lo voglio anch'io. Quello che Egli rifiuta, quello che gli fa senso, quello che lo porta a piangere, io lo voglio seguire. Per essergli amico, e questo significa la morte di me stesso. Devo morire, come dice il versetto 5, fate dunque morire ciò che in voi è terreno, legato unicamente a questa terra. Potete dire, ma cosa è legato? Prendiamo il mangiare, ma mi dici che non devo più mangiare? Ti dico che non devi più mangiare se c'è un'urgenza o salti quel pasto. Non ti dico di saltare 20 pasti, un panino. In macchina si può mangiare, in stazione si può mangiare un pezzo di pane, ma il cibo o i soldi o altre cose. Anche ieri allo studio ho fatto la domanda, è scritto che il denaro è la radice di ogni male? Anche ieri qualcuno ha detto sì, qualcuno ha detto di no. Il denaro non è la radice di ogni male. È l'amore del denaro, l'attaccamento al denaro, l'attaccamento al desiderio di diventare ricchi, di avere ancora più soldi. I soldi sono inanimati, non sono né un bene né un male. L'Iddio del denaro, lui invece è abbastanza animato. Ma senza coscienza, senza cuore, non guardi in faccia a nessuno, perché il denaro, l'oro, è la cosa fondamentale, e sfrutta i suoi seguaci, li prende e poi li scarta, chi vive per il Dio denaro. Dunque anche qui dico, rinunciate a tutti i soldi, nel senso che ogni cosa che riguarda il campo finanziario della vostra vita deve essere sottomesso alla volontà del Signore. Deve essere in armonia quello che fate con i soldi, con la persona di Gesù con cui ci sediamo. Benedizioni che abbiamo devono essere usati secondo il cuore del Signore, per sostenere anche ciò che conta nella vita, trascurando le cose passeggeri, le cose che devono essere distrutte quando Gesù tornerà. Abbiamo occhi per vegliare su queste cose. Dunque abbiamo vari verbi oggi: vegliate, state pronti, siate pronti, cercate, aspirate, fate morire, non mentitevi, rivestitevi di sentimenti alti, puri, rivestitevi, dice il versetto 14 qui, dell'amore che è il vincolo della perfezione. Sapete che la perfezione alla quale siamo tutti chiamati verrà giudicata come? Non so, un po' conosco un prosciuttificio e c'è qualcuno che dice questo prosciutto è perfetto come stagionatura, ma ci sono modi per sapere anche col naso o la consistenza, il colore, è perfetto. Se un prosciutto va esaminato per vedere se è pronto, se è perfetto, pronto per il mercato, anche noi verremo giudicati e noi verremo definiti perfetti quando, è scritto qua, al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Verremo giudicati da quanto amiamo Dio, anche questo, i fratelli e quelli che non sono ancora fratelli, verremo esaminati, approvati oppure scartati in base al risultato di questo esame che verrà fatto di noi. Così, fratelli, proprio per lasciare tempo per la Santa Cena, spero che non sarà troppo complicato, ma l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo. Quello che vi sto dicendo, fratelli, oggi dobbiamo puntare allo spirito. Quelli che adorano Dio lo devono adorare in spirito e verità. L'anima è la parte umana di noi, la memoria, l'intelligenza, la volontà è qui. Lo spirito deve agire sull'anima, i pensieri, le ambizioni, i desideri di carriera, di soldi, di affetti. Troppe volte stiamo soffrendo come persone perché la persona è troppo forte. L'uomo è fatto perché lo spirito agisca sull'anima. E noi ricordiamo troppe volte, devo cercare di comportarmi bene e devo promettere questo qua e devo fare più questo qua, meno questo qua. Tutto un ragionamento, ed è bene ragionare, ma il ragionamento e la volontà dell'uomo dovrebbe portare l'uomo a dire mi sottometto allo spirito, perché è qui che pecchiamo, l'anima pecca, lo spirito no. Se uno è nato di nuovo, quello spirito non può peccare. Perché pecchiamo? Perché lo spirito non domina sull'anima, i pensieri, i desideri, ambizioni, rapporti con gli altri. E si gonfia, cresce al punto di quasi soffocare quello che è lo spirito dell'uomo. E operiamo in base alle nostre capacità. Fratelli, noi crediamo in un Vangelo che dice che bisogna nascere di nuovo per lo Spirito. Cioè, nasciamo di nuovo, abbiamo lo Spirito nostro unito allo Spirito del Signore e questo agisce sull'anima, che poi agisce sul corpo. Il corpo non può andare alla presenza del Signore. E noi con l'anima non possiamo neanche andare davanti al Signore perché è troppo legato a questa terra, anche al corpo, e nello spirito che andiamo a Dio. Però la gloria avviene quando l'anima e lo spirito sono in armonia, nel senso che l'anima, o qualcuno ha parlato del carattere stamattina, il carattere cambia, non dicendo non voglio essere più così, ma quando lo spirito ci forma come carattere, quando lo spirito si manifesta in noi, soffocando tutto ciò che è negativo e ampliando, sviluppando, benedicendo ciò che è buono, ciò che è gradito a Dio. Non sta nell'uomo voler essere più buono. Cioè posso stare qui tutto il giorno fino a domani mattina, voglio diventare più buono. Oh, ma non sta nell'uomo diventare più buono. Solo Dio è buono. Allora se voglio diventare buono, come devo morire e devo arrendermi totalmente allo Spirito e lo Spirito operando in me mi cambierà e diventerò buono, o ciò che corrisponde alla volontà del Signore in quel momento. Fratelli, noi prendiamo adesso la Santa Cena e lo facciamo ricordandoci che il corpo di Cristo è stato spezzato, giudicato per togliere i nostri peccati, per pagare per i nostri peccati. Ha subito il corpo di Gesù il giudizio che spettava a noi. Così anche il sangue è stato sparso, il sangue ci purifica da ogni peccato, ci lava al punto che possiamo essere dichiarati giusti davanti a Dio. Questo principio del Vangelo deve essere applicato alla nostra vita. Desideriamo queste cose, portiamo quello che è ancora in noi, che è la volontà nostra, a desiderare le cose del Signore. Non sarà il desiderio a cambiarci, ma sarà il desiderio che apre la porta allo Spirito Santo perché Egli opera in noi e compia quest'opera gloriosa che ci identificherà anche agli occhi del mondo con i figli di Dio. Amen.